l'arco narrativo della storia. Ora, questo tipo di cosa per noi spettatori è automatica, ed è automatico pensarla per chi i trailer li prepara, e dunque in primissima analisi per chi realizza i film, ma questa cosa non era assolutamente automatica all'inizio. E all'inizio è un giorno di dicembre, il 28 del 1895, quando i fratelli Lumière fanno la loro bella proiezione a Parigi e danno ufficialmente il là alla storia del cinema. Gli storici discutono se in quel momento preciso, gli storici del cinema, discutono se in quel momento preciso ci fosse un accompagnamento musicale eseguito dal vivo oppure no. Ciò su cui concordano tutti è che, da pochissimo tempo, ogni proiezione cinematografica sarebbe stata accompagnata dal vivo, da musica, il più delle volte eseguita da un pianoforte. Perché è così facile arrivare ad un accompagnamento musicale del cinema muto? Soltanto per tre ragioni. Prima ragione, il principio del deodorante. Come funziona il principio del deodorante? C'è un cattivo odore, io spruzzo il deodorante per sovrapporre un buon odore al cattivo odore. Il proiettore delle origini faceva un baccano infernale e per evitare che i nostri spettatori uscissero dalla proiezione devastati con una pessima esperienza, ho visto delle immagini sì anche carine ma con un rumore assurdo, si aggiungeva musica. Secondo motivo per cui è facile sin da subito associare musica a immagini è quello che Adorno chiama dal principio della terribilità dell'immagine muta. In base al quale principio della terribilità dell'immagine muta, associare musica alle immagini segue lo stesso principio in base al quale un bambino per farsi coraggio nel buio canta. Terzo motivo per cui è facile associare musica a immagini è che non bisogna fare un grosso salto mentale per farlo. Una delle proiezioni del cosiddetto pre-cinema, quello che cioè precede ma nutre la proiezione dei fratelli Lumière, è quella che si tiene sempre a Parigi, poco distante dal caffè dove Lumière proietta il loro film al Museo Grévin, ed è la proiezione di un cortometraggio animato fatto da un precursore del cinema animato. In questo cortometraggio si vede Arlecchino che tira una spatola in testa a Pierrot. Ora, in quel momento non soltanto c'era musica eseguita dal vivo, da un coro o da una piccola orchestra addirittura, ma c'è addirittura quello che probabilmente è un esempio di sonoro sincronizzato. Che cosa fa Emile Renaud, l'autore di questo cortometraggio? Questo film, all'epoca non c'era la distinzione tra cortometraggi e film, perché qua c'è più che un minuto. Che cosa fa il nostro autore? Inserisce accanto alla pellicola, nel fotogramma dove la spatola cade sulla testa di Pierrot, una striscia d'argento che quando passa davanti alla luce del proiettore attiva. Vediamo un pochissimo con il Dunque proviamo a allontanarmi ancora di più, una cosa veramente assurda, ma forse ce la faccio così, forse. Vabbè, vediamo. Allora, c'è la linguetta d'argento, dicevo, che attiva un contatto elettromagnetico che fa sì che un aggeggino gestito da un'elettrocalamita batta un colpo nell'esatto istante in cui la spatola finisce sulla testa di Pierrot. Siamo nel cosiddetto pre-cinema, prima della nascita del cinema, già abbiamo musica eseguita dal vivo e addirittura un esperimento rudimentale ma assolutamente efficacissimo di sonoro sincronizzato, quello che noi vedremo soltanto a partire dal 1927, per un bel po' di tempo dopo. In termini di storia del cinema, un decennio vale un centinaio d'anni della storia dell'arte pittorica, per dire, per l'accelerazione nell'evoluzione formale, narrativa e quant'altro. Bene. Per tutte queste ragioni, il principio del deodorante, la terribilità dell'immagine muta e il fatto che non era necessario fare un salto mentale particolarmente grosso, praticamente da subito il cinema viene accompagnato dal vivo, da musica. E, in linea di massima, la musica viene seguita da un pianista con un pianoforte. Che cosa esegue il pianista con il pianoforte? Quel che vi pare. Noi oggi siamo abituati all'idea che se un musicista ha composto una musica per un film e in sala di montaggio la musica è stata associata in quel modo a quell'immagine, è un diritto fare altro. ma perché noi oggi stiamo ragionando con una forma espressiva che ha già conquistato sul campo di battaglia lo statuto di arte, e di conseguenza nessuno si azzarda a modificarlo, e se lo fa consapevole che lo sta facendo come esperimento, capita ogni tanto di vedere dei film che vengono musicati da vivo con delle musiche differenti, è fattibile, ma c'è una coscienza che si sta facendo una forzatura rispetto a quello che è stato voluto. All'epoca, stiamo parlando dei primissimi anni della storia del cinema, questo problema non si pone e di conseguenza chi finisce fa quel che gli pare. Quel che gli pare significa che io ci ho in sala e se vedono che ad esempio ci sono un po' di immigrati irlandesi buttano dentro una ballata irlandese. È come se questa sera io fossi in grado, e non lo sono, di capire più o meno qual è il musicista che mi intriga di più e buttarsi dentro qualche citazione da un brano suo famoso, che ne so. Piace a tutti, Vasco Rossi, a un certo punto dico, la vita spericolata. E voi vedete come dei matti perché vi riconoscete in quella cosa lì. All'epoca, allora, il rapporto tra immagini e musica era gestito in questo modo. Non c'era una prevalenza delle immagini e non c'era una prevalenza di un'associazione fatta a monte. I registri non erano assolutamente consapevoli, tra l'altro, che questa cosa si potesse fare. Quando, ad esempio, del medesimo soggetto, piccola parentesi, il cinema dell'origine che dura quasi tutto un minuto, tipicamente più inquadratura. Quando i registi registravano più inquadrature dello stesso soggetto, non le consideravano un unico film, come noi oggi facciamo in automatico, ma perché abbiamo imparato a leggere il montaggio e gli autori del cinema hanno imparato a montare. All'epoca ogni inquadratura era un film a sé stante e ogni esercente comprava l'immagine che gli pareva. Mica tutte necessariamente, che magari comprando tre inquadrature dello stesso posto le intervallava ad altri film. Questo tipo di atteggiamento era quello che caratterizzava il rapporto tra cinema e immagine in quel momento lì. Conta l'intrattenimento dell'istante in cui il film viene proiettato davanti a quel pubblico. Da qui a poco cambierà tutto. Ma come cambierà tutto, più o meno occupa alcune decine di anni e non è argomento di questa serata. Io, prima di chiudere, devo fare due ringraziamenti che mi hanno detto di fare, spero di vederli, perché mi hanno detto di ringraziare tantissimo, e fate un applauso a loro, a Cecilia, Jacopo e Luca, che non sapete chi sono, ma sono fondamentali. Detto ciò, gli interventi miei sono stati pensati per essere autoconclusivi, per cui potete serenamente pregarvi di sentirmi le prossime volte, se venite sarà più carino perché avrete un'idea un pochettino più completa, ma non è obbligatorio che lo facciate, sarà bello vederlo, ma vabbè. Ringrazio tutti quelli che mi hanno promesso di essere qui, cioè tutti quelli che avete visto prima sul palco di me, ringrazio voi per l'attenzione che mi avete concesso e buona visione.
Thank you.